Shop Swiss, un viaggio tra le aziende svizzere con Davide Gagliardi.
Con SVC, l'associazione che mette in rete le piccole e medie imprese in Svizzera. svc.swiss.
Oggi sono a Stans, un comune di circa 9.000 abitanti, capoluogo del canton Nidvaldo. Siamo a una quindicina di chilometri da Lucerna e qui vicino, non lontano da qui, c'è anche proprio un piccolo aeroporto che viene usato anche per i test degli aerei che vengono prodotti qui alla Pilatus Aircraft. Oggi Top Swiss punta i riflettori sugli aeroplani. Era il 16 dicembre 1939 quando tutto ebbe inizio. Proprio qui, nel cuore della Svizzera, viene fondato un piccolo centro di manutenzione per l'aeronautica militare svizzera. L'industria aeronautica allora, anche a causa della situazione geopolitica mondiale, era caratterizzata da numerose innovazioni, nuovi sviluppi, e la Svizzera aveva la necessità di avere un aereo che potesse effettuare voli locali, ma che riuscisse soprattutto a decollare e atterrare sulle piste molto corte, circondate dalle Alpi e da tante montagne. Nasce così, in questo contesto, la Pilatus Flugzeugwerke AG. Dal dizionario storico della Svizzera leggevo che la scelta di Stans fu determinata dalla possibilità anche di costruire hangar sotterranei al riparo delle bombe. Eravamo nel 1939, progetto poi abbandonato, e dalla vicinanza all'aeroporto militare di Buox, aperto l'anno prima. Negli anni 40 l'azienda inizia a fornire prima velivoli di addestramento militare, poi pian piano anche aerei da trasporto, e nel corso degli anni l'azienda ha diversificato le sue attività investendo anche nella produzione di piccoli jet privati. La Pilatus è uno dei maggiori datori di lavoro della Svizzera centrale, lavorano qui alla sede a Stans circa 3.000 persone. Ma come si costruisce un aereo? Allora lo scopriamo fra pochissimo, il tempo di una canzone, e io entrerò in quel primo grande capannone dove i miei ospiti mi racconteranno la nascita degli aerei. Tra l'altro simpatico che lì vedo già la scritta check-in, che ricorda proprio come se fossimo in un aeroporto.
Before
Top Swiss, in viaggio tra le aziende svizzere.
Buongiorno Igor Medici, ingegner Medici, che è direttore tecnico della Pilatus, e grazie per averci aperto le porte.
Buongiorno e benvenuti a tutti.
Allora, prima di entrare un po' più nel dettaglio della storia di questa azienda qui del Canton Nidvaldo, la sua storia. Igor Medici, tra l'altro, parla italiano, quindi come mai e come è arrivato qui alla Pilatus?
Allora, io sono ticinese di nascita, sono nato a Mendrisio 56 anni fa, quindi sono cresciuto, ho fatto i miei studi iniziali a Mendrisio, poi sono andato al Politecnico di Milano, mi sono laureato in ingegneria aerospaziale e poi come prima avventura, poiché mi definisco un progettista nato per gli aeroplani, ho progettato insieme a quattro colleghi in Canton Ticino, ho progettato un piccolo velivolo per l'aviazione sportiva a Giubiasco. Abbiamo volato a Magadino, abbiamo volato a Lugano. Nel 2004 mi sono trasferito in Svizzera interna, ho fatto poi per 5 anni, ho progettato interni medicali per elicotteri di soccorso e jet ambulanza e nel 2009 sono poi atterrato a Pilatus, dove ho partecipato alla progettazione ex novo del bigetto della famiglia Pilatus, il PC-24, e da allora sono qua.
Allora, io prima di entrare ho fatto un racconto a grandi linee della storia di Pilatus. I fondatori erano Georg Bürle, fabbricante di armi svizzero di origine tedesca, la società Elektrowatt, si parla degli anni 30 e del 1900, e anche un mercante di armi austriaco, Anton Gazda. L'obiettivo ai tempi, 1939, era modernizzare l'aeronautica militare svizzera con aerei prodotti in casa, no? Cioè prodotti in Svizzera. Adesso chi sono invece i vostri clienti e la missione di Pilatus? Qual è a oggi 2026?
Allora, la Pilatus ha due colonne portanti in termini di prodotti. Una sono i prodotti civili e là dentro abbiamo i velivoli che qualsiasi ticinese ha sicuramente già visto a Locarno. Ci sono i PC-7 che sono i velivoli di addestramento per l'aviazione militare svizzera, i PC-6 che vengono utilizzati al paracentro. E quindi abbiamo sempre avuto già dall'inizio questa dualità con gli addestratori da un lato, e quindi gli addestratori vanno normalmente a governi come la Svizzera, come altre nazioni che decidono di fondare l'addestramento basico dei loro piloti sui nostri prodotti, oppure sono clienti civili e sono quelli che poi acquistano i PC-12, i PC-24, e lì abbiamo una differenziazione. Ci sono clienti propri, quindi che acquistano il velivolo e operano il velivolo. Abbiamo clienti che si chiamano così frazionali, quindi sono delle società che operano delle piccole flotte. Non parlo qui chiaramente della Swiss, ma parlo di società che hanno 6, 10, 12 velivoli, e qui parlo del PC-24, una trentina di PC-12, e operano queste macchine in maniera frazionale, quindi si occupano del mantenimento e dell'operazione di queste piccole flotte per conto di un gruppo di proprietari.
A proposito di aerei invece per l'addestramento militare, soprattutto pensando magari all'estero, addestramento militare e uso militare, ecco, il confine tra questi due mondi può essere veramente molto sottile. Allora, come azienda che produce aerei, qual è la sfida maggiore per chi opera in questo campo, proprio su questo sottile confine poi dell'uso che fanno degli aerei?
Ecco, ci tengo a sottolineare che la Pilatus progetta, costruisce e vende velivoli di addestramento. Quindi noi non vendiamo velivoli da combattimento, sono velivoli di addestramento. Addestramento di diverso livello. Il PC-7 è però un addestramento di tipo basico, quindi i giovani piloti vengono addestrati nell'attività di volo, quindi l'operazione di volo della macchina. Passando poi al PC-21, che è un altro prodotto che anche la Forza Aerea Svizzera ha nelle sue file, ci spostiamo in un dominio un pochino più complesso, nel senso dell'amministrazione, della gestione dei sistemi di bordo, ma ci fermiamo lì. Quindi il confine, direi che da questo punto di vista è molto chiaro. La Pilatus ha preso questo obiettivo di fornire alle forze armate che fossero interessate un tool, un attrezzo che serve all'addestramento basico o avanzato dei loro giovani piloti.
Fra poco vedremo come si costruiscono questi PC-6, PC-7, insomma questi aerei in generale, ma tra chi ci ascolta c'è sicuramente chi ha già ben immaginato e se ne intende tanto, allora il PC-6 è quello lì, il PC-7 è quello lì, ma ci sarà anche chi dice PC cosa? Allora facciamo un breve riassunto, questi numerini stanno a indicare cosa? La dimensione, penso io, o no?
Sulla storia numerica ci sono diverse, diverse storie. PC sta per Pilatus Class. I numeri dispari normalmente sono per degli addestratori, quindi il 7 è un addestratore, il 21 è un addestratore. I numeri pari sono per i velivoli civili, il 6 è un velivolo civile, il 12 è un civile e anche il nostro jet, il 24 è un velivolo civile. La sequenza numerica è relativamente non importante.
Qual è la grandezza massima di un aereo che esce da qua?
Allora, il più grosso che abbiamo in questo momento in produzione è il PC-24. Il PC-24 è un biglietto d'affari che, da un punto di dimensioni, sta in un cubo di, in un parallelepipedo di 16x16x5 metri, ecco, in termini di dimensioni, per un peso massimo al decollo di 8,5 tonnellate. Questo è il massimo che facciamo. Il PC-12 si posiziona all'intorno alle 4,7 tonnellate, una macchina un pochino più piccola, sta in un blocco di 12x12 per circa 4 metri di altezza. Ecco.
E qui viene fatto tutto?
Lo vedrete durante il tour. La Pilatus, come particolarità, ha che viene fatto tutto sotto un unico tetto. Ovviamente acquistiamo dei subcomponenti, per esempio non produciamo i motori, li acquistiamo, non produciamo le eliche, li acquistiamo, ma il resto viene fatto da noi in Pilatus, se lo vedrete.
Allora, il tempo di una canzone, ci spostiamo già nel primo capannone dove ci saranno quelle che io solitamente qui a Top Swiss chiamo le materie prime. Oggi vediamo da dove si comincia per fare un aereo. Andiamo di là, vero?
Dici che come me non ne trovi nessuna. Sì, vabbè, poi però lo ripeto ad ognuna. Non ho bisogno di abbracci, mi fanno strano, ma fidati, lo capisci se ti amo. Forte, tosta, indipendente, pelle come diamante, non mi fa male niente. Stronza forse, ma sorprendente, una mina vagante, sono una combattente. Fammi mille complimenti e sto, tanto i miei difetti già li so. Chiami Miss e mi provochi in pieno, però poi dici sì ogni cosa che chiedo. Mi vedi, star quality, voli diva, niente alibi, la mia più grande fan sono io. Forte, tosta, indipendente, pelle come diamante, non mi fa male niente. Stronza forse, ma sorprendente, una mina vagante, sono una combattente. Fammi mille complimenti e sto, tanto i miei difetti già li so. Forte, tosta, indipendente, non mi tocca niente. Se ti sembro solo una, voglio dimostrarti che l'altra faccia della luna non la vedi eppure c'è. Ti darò il cuore e se è un errore mi rende ancora più forte, tosta, indipendente, pelle come diamante, non mi fa male niente. Stronza forse, ma sorprendente, una mina vagante, sono una combattente. Fammi mille complimenti, sto,
eccoci qua, sono entrato in questo capannone, sarà lungo un centinaio di metri, anche largo 100 metri, molto luminoso, sopra ci sono dei lucernari, macchinari, lavoro manuale, Handarbeit, come mi raccontava anche prima. Allora, Igor Medici, di solito io qui con Top Swiss mi trovo all'inizio nel magazzino delle materie prime, nel caso dei cioccolatini mi ricordo che c'erano nocciole, latte, cacao, ecco, per un aereo, per questi jet privati, eccetera, da cosa si comincia? Cioè, quali sono le materie che servono all'inizio?
Noi cominciamo dall'alluminio. I velivoli della Pilatus sono fatti per il 70% di alluminio. E qui dove ci troviamo in questo momento è la fabbricazione dei lamierati. E le nostre macchine sono fatte di pezzi che sono prodotti a base di lamiera, oppure sono macchinati dal pieno, e vedremo poi magari le macchine a controllo numerico più tardi. Quindi sostanzialmente noi partiamo da una lamiera di alluminio, lamiera che viene poi tagliata e piegata con delle presse idrauliche o anche, come potremo vedere più tardi, lavorate a mano. Vedrai della gente lavorare ancora i martelli per correggere la forma di questi lamierati, che costituiscono poi le strutture primarie dei nostri aeroplani. Le strutture primarie per definizione sono quelle strutture che portano carichi di volo o carichi di atterraggio. Quindi in buona sostanza intendo tutta quella parte dell'aeroplano che costituisce la fusoliera, costituisce le ali e costituisce gli impennaggi in buona sostanza.
Questa ventina di persone, fra un attimo ci avviciniamo, che stanno lavorando là, dice, proprio a mano per correggere queste forme delle lamiere, stanno lavorando a tutti dei materiali che saranno di un aereo o producono in serie elementi che verranno usati per più aerei?
Producono in serie elementi che vengono utilizzati su più aeroplani. Abbiamo una produzione di circa 100-150 velivoli all'anno, sui diversi prodotti evidentemente. Sono un centinaio di PC-12, quindi il monomotore turboelica, e un altro, una cinquantina di bigetti da fare, ai quali si aggiungono poi i velivoli di addestramento. E quindi produciamo in quelli che noi chiamiamo batch, sono gruppi di produzione, quindi vengono lanciati e queste persone che vediamo qua stanno preparando esattamente questi gruppi di sottoassiemi, che sono pezzi singoli in questo momento, che verranno poi assiemati per costituire le strutture portanti dei nostri prodotti.
Mentre ci spostiamo là verso queste persone, una vedo che ha un martello in mano, si sente anche sotto, bellissimo. Prima diceva per esempio le eliche le acquistate, no? Ma anche lì non ci sarà solo un tipo di elica.
Sì, ha perfettamente ragione. Quindi ogni velivolo ha un suo tipo di elica, se parliamo di eliche. Dobbiamo sottostare a delle regole molto stringenti in termini di configurazione, controllo di configurazione. Quindi ogni prodotto ha una lista di parti che viene controllata, che viene addirittura certificata, e dobbiamo assicurarci che solo i prodotti che sono dedicati a un prodotto specifico finiscano poi assemblati e utilizzati per quel prodotto.
Allora, ci possiamo avvicinare qui a uno di questi tavoli con i vari rumori, i vari attrezzi dove lavorano a mano?
Ecco, quindi davanti a noi abbiamo per esempio un attrezzo, questo attrezzo in alluminio, un attrezzo di formatura, che è un attrezzo che viene utilizzato per il controllo di forma di un lamierato. Quindi questo pezzo di lamiera, che inizialmente era assolutamente piano, è stato piegato mediante una pressa idraulica, la pressa idraulica che sta dietro di noi, viene piegato, ma per effetto di questa piegatura, quando esce dalla macchina di piegatura, non è perfettamente in forma. Per cui questo signore sta mettendo la parte che è stata piegata dalla macchina, dalla pressa, su questo attrezzo e sta controllando e correggendo con il martello la forma finale di questo particolare in modo che possa essere assemblato in un aeroplano.
Infatti l'ha appoggiato su questo modello, vedo che con le mani, ecco, vedi, adesso in questo istante insiste per piegarlo, perché saranno 2 mm, la parte sotto a sinistra, sotto la sua mano lì, non è perfettamente piegata, la piega con le mani, e non sta giù ancora, non è convinto, infatti la controlla ancora a vista. Cosa farà? Darà un'altra martellata?
Penso di sì. I lamierati, per darvi un ordine di grandezza, le lamiere che utilizziamo su queste macchine variano tra gli 0,6 mm e in questo caso è 1 mm, andiamo fino a circa 2 mm. Se andiamo sopra questi spessori, poi parliamo di pezzi macchinati, li vedremo magari separatamente. Ma la difficoltà di questi particolari è proprio questa, che una volta pressati, l'alluminio tende a tornare, un effetto molla, tende a tornare alla sua forma originale. Per cui devono essere sicuri che mediante questa trasformazione plastica del materiale, il materiale sia aderente alla forma finale che deve essere poi montata sul loro plano.
Tra l'altro questa forma che all'interno è tagliata, cioè non c'è nulla, mi ricorda un finestrino, no? Cosa potrebbe essere? Cioè in finestrino, la parte di quella che sarà poi una finestra, o no? O sono proprio, vedo che ride Igor Medici.
assomiglia, non è una finestra, è un aeroplano, è il contorno di un portello che è poi montato su un fianco della fusoliera, per cui questa è la cornice, se vuoi è la cornice, come la cornice di una finestra, questa è la cornice di rinforzo che va montata attorno al foro dove poi vorrà montato un pannello di ispezione di un compartimento dell'aeroplano.
Posso però chiedere velocissimo a lui qualcosa se era... Posso dire... Alla fine è contento con la forma che ha preso il pezzo di prima?
Ja, ich war zufrieden mit der Form am Schluss, aber es hat viel Aufwand gegeben für mich, zum die Form
zu... Suad ha confermato quello che diceva proprio Igor Medici vedendolo da lontano, infatti lo aveva addocchiato, che è contento, il pezzo l'ha messo da parte, poi andrà avanti nella produzione, però ha dovuto quasi sudare perché tra martello e attrezzi c'era questo effetto molla dell'alluminio. Grazie Suad, alla prossima, ciao, buon lavoro. Adesso è il tempo ancora di ascoltare una canzone, ci sposteremo in un altro settore della produzione dove altri elementi magari verranno anche poi messi insieme e cominceremo a vedere le forme degli aerei. Ci siamo spostati, siamo entrati in un hangar, quello che è chiamato hangar di assemblaggio, anche questo molto grande, molto lungo, c'è posto per penso una decina di questi aerei, ognuno ha un 7-8 posti, per così per dare un'idea delle dimensioni. Da questo momento vedo, allora, la punta davanti non c'è ancora, diciamo, poi vedo la cabina di pilotaggio vuota, intravedo tre finestrini, un portellone aperto e all'interno c'è questa fusoliera completamente vuota ancora. Quindi qui è proprio il momento in cui si cominciano a mettere insieme i componenti. Igor Medici, dove siamo? Detto magari in parole un po' più tecniche.
Allora, questo, come diceva lei giustamente, è l'hangar dell'assemblaggio finale, il primo. In questo hangar arrivano sottoassiemi di alto livello, quindi arrivano le ali, arrivano le fusoliere, arrivano gli impennaggi e sono sostanzialmente dei sottoinsiemi che sono nudi, sono vuoti. Quindi quello che facciamo in questo hangar è prendere questi sottoassiemi strutturali che definiscono la struttura dell'aeroplano e andiamo ad installare tutti i sistemi, quindi vedremo durante il giro, vedremo le eliche, vedremo i propulsori, vedremo diversi sistemi che vengono inseriti e poi parzialmente anche testati in quest'hangar nelle fusoliere.
Intanto possiamo anche già iniziare a spostarci, passiamo proprio via. È alta come me, è appoggiata su un piccolo carrello, un'elica, 1, 2, 3, 4, 5 pale. Ah, questa è una protezione, questa qua di spugna, si può togliere? Perfetto, prego, tolga pure. Stiamo togliendo la copertura, ecco. Che materiale... Si può toccare, tra l'altro, io adesso sto toccando una pala di un'elica. Che materiale è? Io l'ho sempre immaginata molto metallo, ma è liscia invece.
Allora, qui si tratta di un'elica pentapale, quindi 5 pale di un PC12, ed è un'elica in materiale composito. Quindi questa è fibra di carbonio, quindi l'elica viene realizzata da un nucleo di schiuma che ne forma il cuore e poi con diversi strati di carbonio viene rinforzata e le viene data questa forma aerodinamica che poi costituisce l'elemento propulsivo.
Quanto al millimetro bisogna essere precisi nella costruzione delle componenti di un aereo?
C'è un po' di margine errore, ovviamente per gli aeroplani è un margine molto stretto, poiché un aeroplano che non esce dalla linea di montaggio in perfetta simmetria è un aeroplano che non vola diritto. Quindi abbiamo degli scali particolari molto robusti che servono ad assicurare che le parti principali, soprattutto le parti aerodinamiche della struttura, siano assemblate in maniera corretta entro alcune tolleranze che noi diamo come predefinite dall'ufficio tecnico, in maniera ad assicurarci che l'aeroplano voli e abbia caratteristiche di volo che si trovano all'interno di un certo inviluppo. La macchina viene, una volta assemblata, viene poi testata da un punto di vista geometrico. Abbiamo delle sezioni di test dove con degli attrezzi laser ci assicuriamo che effettivamente l'aeroplano completo stia all'interno di queste tolleranze geometriche.
Cosa sta facendo con quel cavo proprio sotto alla punta, che in gergo tecnico si chiama?
La ragazza sta lavorando sotto la prua del velivolo, la prua di un PC12, sta lavorando all'installazione propulsiva, quindi sopra di lei c'è il motore, che è un motore canadese, Pratt & Whitney Canada, e la ragazza sta installando i condotti idraulici.
Quindi anche tutto, ci possiamo avvicinare senza disturbare, perché è sicuramente un lavoro che richiede molta, buongiorno, guten tag, molta concentrazione. Cioè, ma tutti questi cavetti sono messi a mano allora?
Il propulsore arriva parzialmente già preassemblato, quindi una parte dei condotti che fanno parte dell'installazione del motore, che quindi sono parti integrali del motore, sono già preinstallati. Tutto il resto che poi determina la connessione con il velivolo viene fatto da noi, quindi in questo momento, ecco, la ragazza ha preso in mano un cavo di una batteria, un cavo elettrico, e adesso andrà a collegare le componenti del motore a quello che poi sono i sistemi a bordo del velivolo.
Proseguiamo da quella parte. Quante professionalità ci sono qua? Appunto, meccanici, ingegneri, poi cosa ancora in particolare tra le circa 3.000 persone che lavorano qui alla Pilatus?
Allora, in questo hangar in particolare sono meccanici, e qui dentro abbiamo meccanici che si occupano di strutture, quindi sono quelli che noi definiamo aircraft fitters, e sono specialisti di struttura, quindi loro si occupano degli assemblaggi strutturali. Poi abbiamo tutti i sistemisti, quindi abbiamo dei meccanici che si occupano dei sistemi che sono puramente meccanici, quindi un carrello d'atterraggio, l'installazione motore. Ci sono gli elettricisti, che si occupano dell'integrazione di tutta la parte elettrica. Ci sono poi gli avionici, che sono quelli che poi si occupano dell'integrazione della strumentazione di bordo, e una volta che tutti i sistemi saranno imbarcati, quindi che tutte le componenti vitali dell'aeroplano sono montate e sono a bordo macchina, ovviamente c'è ancora un elemento che manca e sono gli interiors, quindi tutta la parte di finitura della cabina, i sedili, le pannellature, tutte le parti che poi ne determinano il valore finale del velivolo, vengono fatti qua. Quindi tutte le professionalità che devono coprire questo spettro meccanico, elettrico, fino alle finiture interne sono coperte qua.
Poi vedo anche tantissimo lavoro umano, spesso nelle fabbriche c'è sempre questa differenziazione tra robotica e lavoro invece fatto a mano. Qui c'è ancora tanto personale, anche se mi viene in mente, ma i robot potrebbero essere comunque anche precisi. Come mai è invece ancora così indispensabile la presenza umana? Guarda, solo là dietro questo aereo vedo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 persone.
È una buonissima domanda. L'aviazione è purtroppo un settore che non si lascia automatizzare facilmente. Siamo riusciti a automatizzare la produzione delle strutture e il limite dell'automatizzazione è connesso al fatto che, soprattutto per aeroplani di dimensione relativamente piccola come questa, l'accessibilità ai vani per un braccio robotico è molto difficile. Per cui c'è un livello di automazione che è già stato introdotto anche in Pilatus, quindi parte delle strutture, come per esempio le ali, vengono fatte da un computer che fa la rivettatura in maniera completamente automatica. Ma quando arriviamo a questo livello, dove bisogna mettere le mani in spazi che sono molto angusti, molto stretti e serve una precisione molto alta, non c'è altro che naturalmente un buon meccanico.
Io direi per fortuna, non che adesso tutto l'intelligenza artificiale, insomma, ci costruisce anche gli aerei. Volevo chiedere se possiamo salire quella scaletta e guardare dentro l'aereo vuoto. Posso, che cioè, è una cosa che non ho mai fatto e non farò mai dal portellone. Intanto volevo ricordare che se non seguite ancora Instagram di Rete 1, fatelo, RSI Rete 1, in modo che possiate vedere le immagini girate oggi da Marco Bitonti, perché sono immagini davvero incredibili. Allora saliamo, il portellone è aperto, uno di solito entra in aereo, vede i sedili e tutto, buongiorno, e invece qua non c'è niente, ci sono i finestrini.
Ma qui vedete il fasciame, quindi tutta la parte, l'ossatura dall'aeroplano è tutta visibile, quindi si vedono le ordinate di fusoliera, si vede il pavimento, si vedono tutte le strutture portanti, si vedono alcuni dei sistemi, vedete lì i condotti per esempio della ventilazione e del riscaldamento, si vedono alcuni cablaggi avionica, alcuni cablaggi per le antenne e tutto quello che fa funzionare poi in definitiva la macchina, che rimane dietro le pannellature, quindi i passeggeri non riescono mai a vedere la complessità di un aeroplano.
Mancano ancora le ali, che verranno messe dopo nell'assemblaggio finale, o no, ci sono già? No, ci sono.
Sempre qua, più avanti in questo, anzi le vede volare sopra di lei.
Bellissimo, c'è un braccio meccanico che sta trasportando in questo istante sopra di noi un'ala che vola, no, ma è fantastico.
Ecco. Sì, perché le ali vengono assemblate alla fine di questo hangar e una volta complete, lì le vedete con i carrelli di atterraggio già montati, viene allineata con la fusoliera, che è una fusoliera come questa, come quella che abbiamo davanti ai nostri occhi, e poi c'è un team specializzato che si occupa di quello che si chiama il marry-up, quindi il matrimonio tra la fusoliera e le ali.
Vengono poi saldate, incollate, avvitate?
Sono imbullonate, ci sono cinque connessioni alari e sono cinque connessioni che poi vengono imbullonate una all'altra.
Grazie mille Igor Medic, allora riscendiamo la scala, guarda lì quelle ali che volano bellissime, e ci spostiamo nel prossimo hangar di assemblaggio finale.
Top Swiss, qualità svizzera, sotto i riflettori.
Welcome to the show, let everybody know I'm done playing the game, I'll break out of the chains. You better buckle up, I'll pour another cup. This is my poem, so drink it up, my friend. You'll tell about life, but the good and the bad, better hold on tight. Who decides what's wrong, what's right? Everything is balanced, everything's light. I got so much on my mind, and I've been awake all night. I'm so pumped, I'm so psyched, it's bigger than me. I'm getting so hyped, like, whoa! Let me taste the lows and highs.
Adesso entriamo in un altro hangar, anche qui molto luminoso, molto grande, anche qui tantissimi aerei, tutti belli in fila uno dopo l'altro. Qui, ecco, Igor Medici mi ha detto attenzione, ci abbassiamo leggermente sotto quest'ala. Consiglio ancora di guardare le immagini sul nostro profilo Instagram RSI Rete 1. Qua siamo agli assemblaggi finali.
Sì, questa è la seconda porzione dell'assemblaggio finale, questa è quella che poi noi definiamo la linea volo. Quello che viene fatto qua è la preparazione al volo, quindi tutti i sistemi vengono testati uno dopo l'altro. Ci sono alcuni sistemi che devono essere ancora completati al 100% perché non sono completati nell'assemblaggio finale. Vengono testati qua. In questa fase, alla fine dei controlli, l'aeroplano poi è completo per essere dato ai piloti collaudatori per la fase finale, che è il collaudo in volo.
Ma in questa fase può capitare che qualcuno si accorga che qualcosa non funziona come deve e quindi si rimanda all'hangar precedente?
No, il velivolo non ritorna indietro, però sì, per fortuna succede questo, è la logica delle cose. Noi siamo ovviamente soggetti a stringenti requisiti di qualità e di sicurezza, per cui è possibile che durante il test di un sistema il sistema non performa esattamente come è stato disegnato e progettato, ed è in questa fase che l'aeroplano viene messo in pausa per capire come mai il sistema non performa come dovrebbe, per correggerlo e poi per ritestarlo per comprovarne la prontezza al volo. Una cosa che viene testata qui, per esempio, sono i carrelli d'atterraggio. Lei può vedere che tutti questi PC12 sono o sul loro carrello oppure sono su dei jack, quindi sono su dei supporti che li mantengono separati dal pavimento per 20-30 cm. Quel PC12 non ha i carrelli. I carrelli non è che non sono installati, sono semplicemente retratti. Quindi è in questa fase in cui anche da un punto di vista così di sistema, l'aeroplano viene simulato come fosse in condizione di volo e quindi si simula l'estensione e la retrazione del carrello. Avviene tutto in questa fase. Questa è la fase d'oro dell'assemblaggio, no? È quella che porta poi al completamento della macchina e finalmente alla preparazione per il volo.
Se io adesso dicessi, bene, acquisto quello lì, più o meno quanto mi può costare?
Un PC-12 completo costa circa 6,5 milioni di dollari. Un PC-24 in configurazione standard ne costa circa 13,5 milioni di dollari. Poi chiaramente dipende dal livello di sofisticazione dell'interior, le finiture. Diceva prima l'oro, se vuole l'oro glielo diamo, però evidentemente ha un costo in termini di peso e di dollari.
E questo qua sul quale stiamo per salire adesso, con proprio davanti scritto Pilatus, è tutto bello bianco, brillante, è nuovissimo, forse non è ancora mai volato, no?
No, questa è una macchina sulla quale potrete poi entrare, è una macchina che ha già volato. È una macchina che sta per essere consegnata, quindi è assolutamente in fase finale.
Bene, allora ci spostiamo per salire da quella parte. Intanto qua, ecco, incontro, me ne aveva parlato prima, c'è Amos Del Co che arriva anche dal Canton Ticino. Buongiorno Amos.
Buongiorno a tutti.
Qual è la sua funzione qui alla Pilatus?
Ah, io lavoro per Pilatus da 9 anni e attualmente sono in linea di volo. Noi riceviamo gli aerei dalla produzione e li prepariamo per i voli test.
Voi meccanici volate anche in una qualche fase o voi fate solo un controllo da terra post volo?
Ci capita anche di volare circa un'oretta di volo su per giù. Quando gli interni sono montati dobbiamo fare un volo check, dove bisogna andare all'altezza di pressurizzazione massima dell'aereo e controllare che tutti i cassetti si aprono giusti, che non hanno interferenze, che i sedili si muovono, l'entertainment funziona e tutto quanto.
Ma non c'è mai una sensazione un po' più di timore, essendo in un volo test, rispetto a quando un aereo è già stato testato e dici questo è sicurissimo?
Allora, quando noi vogliamo, ha già volato l'aereo, comunque Pilatus è simbolo di qualità. Questo poi con i nostri piloti non hai nessun timore.
Grazie mille, Amos. Dominik Waser, Guten Tag, buongiorno. Lei parla italiano un po'?
Un po', un piccolo po'.
Lei è un test pilot, cioè è il pilota che per primo mette in aria un aereo per la prima volta, no?
Ja, das stimmt. Also es gibt zwei eigentlich Erstflüge, die, wenn das Flugzeug komplett neu konstruiert wird, oder jetzt in dem Fall, wenn wir da vor einem
fanno le prove di sistema, le prove di performance dell'aereo, c'è un protocollo molto preciso da seguire ed è quello che fanno appena l'aereo viene consegnato, mi diceva appunto Dominik Waser. Lo usa per la prima volta, non le viene mai il dubbio, speriamo che vada tutto, denken Sie nicht, vor dem ersten, überhaupt ersten Flug, ah, ich hoffe wirklich, dass es gut gemacht wurde. Haben Sie nie ein bisschen Angst?
Nein, wir haben volles Vertrauen. Wir arbeiten ja sehr zusammen.
E sta dicendo Dominik Waser che il rapporto di fiducia è veramente molto importante, lavorano come dei team insieme, no? Quindi con gli ingegneri, con i tecnici, i meccanici e soprattutto i piloti che fanno il test ricevono già molte informazioni prima, quindi non è che viene data una macchina per dire prova se vola, è chiaro che vola. Questa loro missione è capire se le caratteristiche corrispondono a quanto progettato. Io ho già il piede sulla scala, posso salire di qua quindi? Allora salgo, bellissimo, piccolino, quanti posti ci saranno qua? Una decina, vero? Allora dentro la prima cosa che vedo sono delle coppette per bere, uno champagne, quindi un posto molto elegante. Non vado di là, vado nella cabina. Posso? Bello, posso entrare in die Pilotkabine e anche sedermi, vero? Darf ich sitzen? Oh, sedili imbottiti, quindi molto bello. Und Sie, Dominik, fliegen seit wann?
Seit 38 Jahren.
Da 38 anni invece.
Sì, ja, genau, seit 38 Jahren, jetzt langsam am Ende der Karriere.
Quasi dice alla fine della carriera. Non tocco niente, vero? Oder darf ich anfassen? Ja. Per esempio, adesso se io schiaccio qui, ecco, fuel, vuol dire che vedo un po' il carburante. È pieno, è vuoto questo aereo? Vediamo un po', Dominik, me lo dica.
Also im Moment
c'è carburante.
Im Moment hat es nicht viel Treibstoff, noch das verbleibende vom letzten Flug.
Questo come l'auto, adesso l'ho capito, qua c'è la quantità di carburante che c'è, però andrà ancora a fare il pieno. E per partire cosa dovremmo schiacciare? Però non lo facciamo. Zum starten, was würde man jetzt machen?
Also man würde zuerst das Flugzeug die Triebwerke starten, das geht.
Prima far partire qua sopra girando queste levette che non giriamo adesso però i motori.
Und das geht alles automatisch, dann würde man die Landeklappen.
La mossa, la leva, però i motori sono spenti. Questo è il rullaggio sulla pista. E questi pedali invece sono pedali o sono solo appoggiapiedi? A cosa servono? Ingegner Medici, intanto ci ha raggiunto anche lei. Ci dia anche lei magari una panoramica veloce di tutto questo sistema.
Sono i comandi di volo, questo controllano il beccheggio con il movimento sull'asse longitudinale e il rollio, mentre invece le pedaliere regolano l'imbardata, quindi il movimento sull'asse sul piano verticale.
Mentre questa leva che per il rullaggio vuol dire che è da cosa? La potenza dei motori?
Quella è la leva di potenza, si controlla la potenza erogata, la spinta erogata dai due turbofan.
Das ist eigentlich, sobald es einmal fliegt, ist es sehr stabil. Es ist, man muss nicht immer.
Dice che la stabilità è garantita anche da sistemi di autocontrollo informatici. Beh, devo dire che sedersi qua nella piccola cabina di pilotaggio si può capire davvero cos'è che porta a volte le persone, o i giovani soprattutto, a dire il mio sogno è volare, voglio fare il pilota, voglio lavorare nel mondo dell'aeronautica. Tra l'altro adesso ascoltiamo ancora una canzone e poi ci spostiamo in un settore, quella della Pilatus a Stans, che è proprio tutto dedicato alla formazione degli apprendisti e le apprendiste, che sono circa un 140 che vengono formate qui ogni anno. Quindi il tempo di una canzone. Vielen Dank, Dominik Waser, und guter Flug.
Danke vielmals, schön dass Sie hier waren.
Bellissimo, io non mi alzo più, guarda qua che bello. Peccato che non posso far partire i motori, Però giro la leva un attimo, ecco.
The crowd would sing. Now the old king is that let me in. Shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate. Just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever want to be king? I hear Jerusalem bells ringing. Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield. My missionary.
Siamo entrati adesso in un altro capannone, siamo al primo piano. Ho notato, passando di hangar in hangar, tantissime persone molto giovani che lavorano qui, quindi un'azienda mi sembra anche giovane, nata nel 1939 ma si punta sul futuro anche, soprattutto in un settore al quale l'azienda Pilatus tiene molto, mi sembra di aver capito, quello dell'apprendistato. Adesso siamo in una parte proprio dedicata solo alla formazione, vero? Dove esattamente?
Allora, qui ci troviamo sopra l'hangar della produzione principale, è un'area dedicata proprio agli apprendisti, sono circa 140 all'anno, 14 differenti professionalità che includono i polimeccanici, gli elettricisti, i progettisti, gli elettricisti, quindi è uno spettro relativamente ampio. Lei ha potuto vedere che l'aeroplano è un prodotto relativamente complesso, è una complessità che richiede molte professionalità. E per la Pilatus è fondamentale poter rimpolpare le proprie file da un punto di vista di know-how, di capacità lavorativa, per cui investiamo tanto nel assicurare che i giovani rimangano attratti dalle professioni che abbiamo bisogno qua e che possono entrare e continuare l'azienda anche in futuro. Vorrei anche dire che probabilmente nessuno sa che in Ticino a Manno c'è un ufficio, è il nostro centro di eccellenza per la progettazione delle ali e dei carrelli di atterraggio dei nostri velivoli, e anche lì abbiamo dei collegamenti con la SUPSI, perché lo stesso tipo, ovviamente non è un apprendistato, ma ci sono dei programmi anche per giovani studenti, quindi gente che fa dei lavori di diploma, possono venire da noi e fare dei periodi addirittura in azienda, partecipare o a dei lavori di diploma oppure addirittura fare dei traineeship, quindi vengono da noi per 13 mesi come junior engineers, hanno la possibilità di vedere diverse discipline e poi noi speriamo ovviamente essere assunti da noi.
Una di queste persone che lavora qui come apprendista è Nando, mi ha detto che hai 17 anni.
Genau, macht dort Lehre bei der Pilatuswerk.
È al suo secondo anno di apprendistato, Nando, polimeccanico, e come mai hai scelto proprio di venire qui a fare apprendistato a Pilatus?
Beh, sei Flugzeug interessiert, seit klein und mir gefällt das Mechanische dahinter, die Faszination.
È veramente affascinato sin da piccolo dagli aeroplani, ma soprattutto la meccanica che sta dietro l'aereo.
Also, è krass, dass man kann fliegen und ist einfach cool und ist richtig komplex und das Verständnis dahinter, was es braucht und wie viel es muss stimmen.
È la complessità proprio che sta dietro a quella che io chiamavo prima la magia del volo, no? Che lo attira e lo affascina così tanto, e quindi capire come fa l'aereo a volare. Also wieso fliegt ein Flugzeug, das steht auch hinter. Lui fa anche quindi di formazione per i colleghi anche più giovani. Nando, ti lascio tornare alla tua formazione. Viel Spaß, buon lavoro e quindi buona vita, magari qui è proprio la Pilatus.
Merci, arrivo.
Ciao ciao, danke schön. Leggevo anche sulla vostra pagina Pilatus una forte attenzione alla sostenibilità, però anche qui qualcuno potrebbe dire: ma come, il mondo dell'aviazione e la sostenibilità è difficile farli andare di pari passo. Quindi anche a questa magari obiezione o scetticismo, come rispondete come Pilatus?
La Pilatus ha risposto da anni. Abbiamo scritto la sostenibilità a carattere cubitali nelle nostre strategie aziendali e le posso dire che da un punto di vista di consumi, per esempio, noi abbiamo in totale più di 22.000 metri quadrati di pannelli solari sui tetti di questi grossi hangar che ci danno il 24% della copertura elettrica che usiamo ogni giorno per le nostre attività. Il resto dell'energia arriva sostanzialmente dall'idroelettrico e per esempio per il riscaldamento usiamo una sorgente energetica che viene prodotta qui vicino ed è basata sul legno locale. Da qualche anno la Pilatus ha deciso di investire, noi spendiamo più di 1 milione di franchi svizzeri all'anno, abbiamo smesso di operare cherosene fossile e i velivoli che operano qui da Stans sono basati solo su carburante sostenibile. È un carburante che per il momento è disponibile solamente in miscele, fino a un massimo, qui abbiamo 35%, ma sono già miscele che permettono di abbattere le emissioni di CO2 di un 60% e i particolati fino al 46%. Per cui sono tutte cose che già stiamo facendo, stiamo cercando di introdurre anche sostenibilità nei prodotti utilizzando prodotti riciclabili. Recicliamo l'alluminio che non va direttamente nel prodotto perché è materiale che ritorna in fonderia e che alla fine ritorna nel ciclo produttivo. Per cui abbiamo decisamente messo una particolare attenzione alla sostenibilità.
Da dove partiranno poi gli aerei che abbiamo visto qua sotto all'hangar? Perché prima o poi si alzeranno in volo.
Una parte di questi velivoli vengono consegnati da noi direttamente al cliente finale, quindi resteranno presumibilmente in Europa o in un paese relativamente vicino. Una grossa porzione, parliamo circa del 60% dei nostri prodotti civili, verrà portata in volo negli Stati Uniti, quindi ci sono dei voli di trasferimento che possono durare 3-4 giorni in funzione se si tratta di un PC-12 o un PC-24 e là poi in una nostra azienda in Colorado vengono finiti con gli allestimenti interni e poi consegnati ai clienti finali negli Stati Uniti d'America.
Per chi volesse anche vivere questa emozione, questa magia che ho visto io con i miei occhi o che ho raccontato alla radio oggi, ci sono anche alla Pilatus delle visite guidate.
Ci si può iscrivere sul nostro portale, c'è una zona dedicata alle visite. Ogni venerdì pomeriggio abbiamo degli slot dedicati per chiunque voglia venire a visitare, ci si può registrare. In italiano anche, si possono organizzare. Ricordo che ho fatto io in persona una visita completamente in dialetto.
Ed era andata bene con il Momo, abbiamo detto all'inizio, Igor Medici, che è direttore tecnico, responsabile direttore tecnico qui alla Pilatus a Stans. Grazie mille, alla prossima.
Grazie a voi per la visita.
Top Swiss
con SVC, l'associazione che mette in rete le piccole e medie imprese in Svizzera. svc.swiss